Smirne l'abbiamo portata a casa, ok?
Nemmeno la morte ci fa paura, dice Smirne, se siamo con Dio. E ripeto, il livello della morte fisica, in questo senso, è il meno preoccupante. La morte sono le due paure, le due angosce. Il fatto che ti senti isolato, isolata, rifiutato, rifiutata, non capito, non capita, esclusa, escluso, tribolato, non tribolato. Questa è la morte, è il sepolcro. Adesso l'ho detto 8 volte, né? Quindi più o meno ci siamo. Spero. All'angelo della chiesa che è a Pergamo scrivi. Così parla colui che ha la spada affilata a due tagli. So che abiti dove Satana ha il suo trono. Tuttavia, tu tieni saldo il mio nome, non hai rinnegato la mia fede, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carni molate agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione. Così pure tu hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti, li abbiamo già incontrati questi, né? Convertiti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Pergamo, ragazzi, era una città fondata in epoca preistorica e fu completamente rifondata in epoca ellenistica. Era la capitale, vi ricordate, della provincia dell'Asia, anche se in realtà la città più importante e più grande di quella provincia era Efeso, vi ricordate, però la capitale ufficiale era Pergamo, ed era una città che conteneva un'altra delle 7 meraviglie del mondo antico. Vi ricordate? Efeso aveva il tempio alla dea Artemide, mentre Pergamo, essendo la capitale della provincia, aveva un tempio dedicato a Zeus e poi un tempio dedicato all'imperatore. A Pergamo sorgeva l'altare di Zeus, che è bellissimo, se volete andarlo a vedere, merita da solo la visita. Dovete andare a Berlino al Pergam Museum, che contiene, notate la dimensione rispetto alle persone, né? Sono le dimensioni reali, contiene l'altare di Zeus che è tutto intero ed è, come vedete, cosparso di statue che una volta erano policrome, quindi era pieno di colori. Inoltre aveva una biblioteca importantissima e anche un tempio dedicato al dio Asclepio, che era il dio della medicina. Pergamo era famosa perché aveva una delle scuole mediche più importanti dell'antichità. Qui nacque e operò il famoso medico dell'antichità Galeno. E Pergamo, rispetto a Smirne, è quasi nella stessa situazione, cioè vive una opposizione feroce, la comunità cristiana, che non viene dal mondo ebraico, ma viene dal mondo romano, dal mondo pagano. È l'unica chiesa, avete sentito, che ha già un martire. Antipa è l'unica chiesa che ha già pagato un prezzo di sangue in questa opposizione, almeno al tempio dell'Apocalisse. Così parla colui che ha la spada affilata a due tagli. Vi ricordate, nel capitolo 1 la spada usciva dalla bocca del Signore Gesù, qui invece sembra che il Signore ce l'abbia in mano,
ha, possiede. Sapete che la spada rappresenta la parola di Dio. E la parola di Dio è ciò attraverso la quale il Signore invita Pergamo a combattere. Pergamo è una chiesa che sta combattendo all'esterno e all'interno di sé, e il Signore appare a questa chiesa dicendo: figlia mia, bisogna continuare a combattere. Poi bisognerà vedere, qui ho messo i guantoni da box, ma non è proprio così, eh. Combatti con la spada, cioè combatti con la parola di Dio, ok? E vediamo perché Pergamo deve combattere, ha bisogno di combattere. Allora, Pergamo abita dove c'è il trono di Satana, che non è il Mascara, che non è qualche luogo che più o meno perverso, ok? Sapete che su questa identificazione del trono di Satana ci sono grandi teorie. Qualcuno dice era il tempio di Zeus, qualcuno dice era il culto di Asclepio, ok? In realtà sembra, ragazzi, che il trono di Satana rappresenti questa forte ostilità della città pagana di Pergamo contro la Chiesa. Pensate, ragazzi, che questo è talmente vero che la storia cristiana di Pergamo inizia e finisce con questa lettera dell'Apocalisse. Noi non abbiamo nessun altro documento antico, almeno che sia arrivato fino a noi, che ci parla di una comunità cristiana a Pergamo, tranne questa lettera. E pensate che questo è talmente vero che ancora nel V secolo, cioè vuol dire circa 400 anni dopo che l'Apocalisse è stata scritta, Pergamo è ancora una città sostanzialmente pagana, cioè che è risultata refrattaria alla penetrazione del cristianesimo. E di fronte a questo, di fronte a questa resistenza così tenace, tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antipa fu messo a morte nella vostra città. Cioè, capite, nonostante questo, la chiesa di Pergamo è una chiesa che si è mantenuta fedele, non ha rinnegato la fede anche davanti al martirio. Sapete che il martirio è sempre un evento che crea molto disorientamento all'interno di una comunità cristiana. Che qualcuno venga ucciso perché proclama il nome del Signore Gesù. Su Antipa noi non sappiamo, ragazzi, se questo martirio sia stato causato dalle autorità romane, cioè le autorità romane abbiano voluto uccidere questo cristiano, oppure sia stato un po' tipo una sommossa di popolo e le autorità però non sono intervenute, cioè hanno sostanzialmente permesso il linciaggio pubblico, ok? Non si sa. Ma ho da rimproverarti alcune cose, cioè la chiesa di Pergamo, che è così brava, ha qualche scheletro nell'armadio, cioè ha un peccato, cioè che si lascia tentare e in parte conquistare, perché alcuni dei cristiani di Pergamo hanno ceduto a questa tentazione, dalla mentalità esterna. La stragrande maggioranza della comunità cristiana rimane fedele, ma qualcuno si lascia tentare. E notate che bello, quali sono le chiavi della tentazione, cioè come la mentalità pagana entra nella chiesa. Due canali privilegiati sono sempre quelli, non si sbaglia mai. Il primo canale: mangiare le carni immolate agli idoli. Allora, un canale è la gola. Sapete, mia mamma dice sempre, dai da mangiare a un uomo e puoi chiedergli tutto quello che vuoi. Ok? Paolo dirà, ci sono alcune persone che hanno fatto del loro ventre il loro Dio. Nessun riferimento alla parrocchia di San Giorgio, che ha fatto della cucina la sua arma più potente contro il demonio. Ok? Però attenzione, qui sono carni immolate agli idoli. Cioè, capite? La tentazione che passa attraverso la bocca è comunque la tentazione idolatrica, l'idolatria, cioè avere una falsa immagine di Dio. Come il mondo esterno tenta la Chiesa di Pergamo, perché racconta alla Chiesa di Pergamo un Dio che è falso, che non è vero, una falsa immagine del Signore. Il Signore, per esempio, che non si interessa a noi. Ma sei ancora lì che preghi? Ma non hai ancora capito che il Signore non interessa niente della tua vita? O un Dio che spinge al successo? Aiutati che il Ciel ti aiuta. Dio ti vuole vincente, forte, potente, ricco. Oppure l'altro canale è ovviamente la sensualità. La sensualità. Cioè il desiderio disordinato, che non necessariamente, ragazzi, è desiderio sessuale. La sensualità non passa solo attraverso l'erotismo, ok? Allora uno va, non so, vi racconto la mia esperienza sensuale per eccellenza, che è Martinelli. Io vado da Martinelli e dico: che bello, posso comprare tutto. E magari vado lì per prendere due robe che mi dimentico e in compenso compro l'universo. Vedete il desiderio disordinato? Prendo, adesso che siamo in questo periodo, il Pandoro farcito al limoncello o il tartufone? Perché scegliere sensualità? Maria te mamma, tra l'altro stai dimagrendo, vedrai dopo Natale che festa, ok? La sensualità, cioè l'incapacità di avere desideri ordinati nella nostra vita. Vedete, Pergamo, che è così brava, è tentata però da questa duplice mentalità: o accogliere un'immagine falsa di Dio, l'idolatria, o lasciarsi un pochino, come posso dire, far venire un po' gli sgrisoli lungo la schiena da tante lucine più o meno accattivanti, cosa che non succede assolutamente al mondo d'oggi, ok? Assolutamente. E qui parlava ovviamente Balaam e Bala, che è una citazione dal libro dei Numeri. Balaam era un re che aveva suggerito a Israele di seguire culti idolatrici, culti pagani, culti fuori dal... È giusto l'orologio? C'ho ancora 5 minuti? Ma caro, ha finito la lettera di Pergamo allora. Convertiti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Capite? Pergamo è chiamata a continuare a lottare contro questa duplice tentazione, ma attraverso che cosa? Come si vince la tentazione? Niente di nuovo sotto il sole, Pensate alle tentazioni di Gesù nel deserto. Con la parola di Dio. Cioè, mi spiego. Se noi non ascoltiamo la parola di Dio, le tentazioni del mondo non si vincono. Non bastano le tue parole per vincere le tentazioni. La tua forza di volontà eroica prima o poi si frana. È ricordare la parola che ti rende forte contro i desideri disordinati e ti rende forte contro la tentazione di avere un'immagine di Dio che non è vera. Che non è vero. E guardate che bello che è il Signore. Verrò da, presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Il Signore sta dicendo, allora, questi cristiani che dentro Pergamo si sono lasciati un po' tentare, allora, vengo io, dice il Signore, e comincio a combattere. Cioè, che cosa vuol dire? Userò la spada, dirò a loro la mia parola. Cercherò di far sì che ascoltino di nuovo la parola, perché questo li renderà forti contro la tentazione. Capite, il Signore non viene e taglia le teste, viene e parla, viene e dona la forza contro la tentazione, l'antidoto contro la sensualità e l'idolatria. Continua a parlare a questa gente che è tentata.
Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Sapete che la manna è un episodio del libro dell'Esodo e secondo la mentalità ebraica di quel tempo la manna era il cibo che l'Israele salvato avrebbe mangiato in paradiso.
Ma qui l'Apocalisse ha presente sicuramente il Vangelo di Giovanni, perché Giovanni nel Vangelo dice che la manna, la nuova manna, come viene chiamata, o la manna nascosta, è l'Eucarestia. Notate che cosa fa il Signore a una chiesa che è tentata? Offre la parola e l'Eucarestia. Chiede ascolto e offre comunione, amore. La tentazione si vince così, perché siamo amati, superiamo la tentazione. La tentazione è forte in noi quando non ci sentiamo amati, e allora compensiamo tante cose. Quando mia mamma litiga con mio papà, va a fare la spesa. Spende dei soldi, compensa la mancanza di amore. Non so se succede così uguale dappertutto, però insomma in qualche modo c'è da compensare. C'è da compensare. Io quando mi sento un po' in affanno faccio un viaggio, compenso, mi autostimo, quando vado in aeroporto io sono felice, la mia concupiscenza raggiunge il livello massimo, tutti i voli vorrei prenderli tutti,
voglio prenderli uno alla volta, ok?
Il nome nuovo è una nuova identità, non nel senso che il Signore dà un'identità diversa da quella che abbiamo, ma dà un nome che svela pienamente il significato profondo di questa attuale identità.
E ancora una volta, qual è l'identità nuova che il Signore ci dà? Qual è l'identità che l'Eucarestia ci dà? Qual è l'identità che la parola ci dà?
Che siamo amati. Non si sbaglia mai. Torniamo sempre lì. E pensate, più il Signore ce lo dice, più noi facciamo fatica a ricordarcelo. E pensiamo che non sia vero. E questa parola, questa nuova identità, viene su una pietruzza bianca. Notate che bello, il Signore è la roccia, da questa roccia viene estratta una pietra, quindi l'identità viene da Lui, che ti viene regalata. Notate che qui Pergamo è invitata come chiesa a fare di nuovo l'esodo, rimettersi in cammino, con la forza della parola di Dio che la invita ad uscire, con la forza dell'Eucarestia che le dà forza, verso la terra promessa, cioè verso il nome nuovo, verso l'identità compiuta.
E ultima cosa, così ho veramente finito, chiedo scusa perché siamo... No, ho finito. Scusate, c'è la chiacchiera, ho finito. E quindi al vincitore, appunto, il Signore promette questo. Promette di fare un nuovo esodo. Tutte le volte che sei tentato o tentata,
il Signore ti ricomincia a far camminare con grande pazienza alla scuola della sua parola, alla scuola del suo amore, verso la tua identità piena di felicità. Scusate, ho sforato di 2 minuti. Chiedo perdono.
Siamo stati bravissimi,
abbiamo fatto Smirne e Pergamo. Il prossimo venerdì, ragazzi, sapete che sarà anche l'ultimo venerdì di quest'anno. Perché poi io andrò agli esercizi spirituali e poi comincerà il tempo di avvento dove non ci vedremo. Vedrete, vedrete che dalla prossima volta, appena entrate per la porta, dopo vi faccio vedere, ci sarà il nuovo cartellone dove ci saranno i giorni dell'anno prossimo quando ci vedremo, ok? Quindi venerdì prossimo è l'ultima volta, sempre alle 21, sempre qui. Dalla prossima volta vedrete in tutte le sedi opportune le nuove date con i nuovi giorni. E so che poi direte, ma me non mi ha visto, o mi ha capito, domanda se mi ha spiegato bene, anche mi ha scritto da tutti i bandi.